Giants' defense. All the pressure on the left side. He drops the ball, throws, caught, Litton. Touchdown.
Pitch to Bryant, snatches it off the ground at the 5, leading to the goal line, put it on the goal line, touchdown Dez, that's all Dez, that's all you Dez, throw up that X.
I'm talking about the Dallas Cowboys, I'm talking about the Dallas Cowboys.
Dagli studi della Luisa di Milano va ora in onda il True Blue Show, in conduzione Roby.
Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici ascoltatori del True Blue Show all'episodio numero 14 del podcast realizzato dalla redazione del True Blue Blog, che vi tiene informati su tutto quello che accade nel mondo Cowboys. Di ritorno anche noi da una settimana di bye, abbiamo una puntata speciale in cui commenteremo il Wild Card Weekend che ci ha assegnato come prossimo avversario nel divisional gli Green Bay Packers, forse diciamo la squadra più in forma del momento. Ma non anticipiamo i temi che andremo ad affrontare con i nostri ospiti e passiamo invece a presentare i miei tre compagni di viaggio per oggi, a cominciare da Luca Barbieri, redattore del blog e oggi qui ad interpretare tra l'altro anche gli umori della pancia della fanbase dei Cowboys, e tornando quindi a vestire qua e là i panni del tifoso della strada. Ciao Luca!
Ciao a tutti, ciao!
A rappresentare invece la tifoseria giallo-verde abbiamo con noi Gianni Cidioli, che è tra l'altro il vulcanico editore di footballnationfoot.com. Ti piace vulcanico, Gianni?
Meno male che non avete usato epiteti ben peggiori, va benissimo vulcanico, sì sì. No, ciao a tutti.
Ci siete simpatici lì su Football Nation.
Adesso vediamo tra 5-6 giorni se vi siamo ancora così simpatici, vediamo.
Last but not least, un gradito ritorno, è infatti in collegamento dai piedi delle prealpi aerobiche Andrea Ghezzi, redattore di Adol Magazine e padrone di casa della piattaforma di IFL Magazine da cui trasmettiamo. Ciao Andrea e grazie anche a te per essere tornato a farci compagnia.
Ciao a tutti, grazie per l'invito, qua nevica, giusto così, per aggiornare.
Oh, io ho giù le tapparelle, quindi non so dire se anche a Milano nevica, ma comunque speriamo che rimanga lì da voi, che ne avete magari più bisogno che noi.
Oh, sto bene anche senza, comunque va bene lo stesso.
Senti Andrea, siccome so che tu magari hai un filino di problemini col tempo stasera, e siccome so che, anzi so, beh certo, lo so per forza, che per domenica sera abbiamo organizzato una cosina un po' particolare, un po' spero anche carina ed apprezzata dagli ascoltatori e da chi abita nella zona magari di Milano e provincia, vuoi magari raccontarci un attimo di che cosa si tratta?
Sì, guarda, velocemente, allora, intanto diciamo che è una serata in cui noi saremo ospiti del Mind the Gap, un locale in via Curtatone a Milano, poi magari tu che sei milanese ci spieghi esattamente la zona in cui è, io non sono capace di spiegarlo. Si chiama, scusate il disturbo, Tailgate Party, e trasmetteremo in diretta appunto dal Mind the Gap la trasmissione, scusate il disturbo, in edizione speciale per i playoff dell'NFL, e poi staremo tutti al locale per vederci insomma insieme le partite, tra le quali una che vi interessa particolarmente, credo di cui parleremo più tardi. La serata inizia alle 18, quindi la diretta del podcast inizia alle 18, quindi tutti quelli che vogliono venire possono già intervenire un'oretta prima dell'inizio del kickoff delle partite, e poi insomma dalle 7 tutti insieme, birra, panini, insomma si mangia, abbiamo qualche gadget da regalare, insomma cerchiamo di goderci le due partite tutti insieme.
Oh, bellissima iniziativa, veramente. Io penso, allora, intanto non so se riuscirò ad esserci in carne ed ossa per, vabbè, problemi miei personali.
Sicuramente... hanno inventato Skype,
infatti,
e quindi
sicuramente avrete la sfortuna di avermi in diretta invece per commentare o per anticipare qualche cosa della partita che seguirà. Beh, partita che seguirà, quindi insomma possiamo allora, dopo questo annuncio, quindi mi raccomando, zona di Milano, provincia, ma anche chi arriva da più lontano. Oggi per esempio Ennio mi paventava l'ipotesi di poter arrivare addirittura da Torino.
Fantastico.
Cerchiamo di partecipare, perché così almeno insomma poi diciamo che il football è un po' cagato poco in giro, ma se noi riusciamo a dargli importanza, forse chi lo sa che nel futuro.
Allora, se posso guardarti proprio solo un secondo su questa cosa e poi andiamo ovviamente oltre, il locale è veramente particolare, il proprietario del locale è un super tifoso di football, quindi sarebbe bello appunto farla diventare un po' la base per questi playoff e non limitarci alla prossima settimana, ma proseguire questa iniziativa per tutti i playoff. Chiaramente dipende anche dalla partecipazione dei nostri ascoltatori, dei nostri amici, quindi speriamo che arrivino in tanti.
Speriamo senz'altro. Ma va bene, entriamo ora nel vivo della trasmissione e diciamo subito che rispetto allo scorso anno, in cui tutte e quattro le Wild Card Games si risolsero con la vittoria delle squadre in trasferta, quest'anno le squadre di casa hanno fatto il pieno e a conti fatti direi anche piuttosto facilmente. Quindi lasciamo un attimo da parte la partita dell'Lambeau Field, che esamineremo un po' più a fondo visto che ci interessa direttamente. Nelle altre tre gare i Texans hanno battuto Oakland per 27-14, Seattle ha regolato Detroit 26-6 e Pittsburgh ha distrutto praticamente Miami 30-12. Insomma, tutti risultati che non lasciano troppo spazio alle lucubrazioni. Forse l'unica partita che poteva prendere un andamento un po' diverso, se non ci fossero stati un paio di sviste arbitrali, era quella di Seattle, ma dico forse, in quanto personalmente non è che creda molto a questo tipo di albi. Andrea, parto da te, che così poi dopo, insomma, se per caso ci devi lasciare, ti faccio parlare un attimo subito. Tutto previsto secondo, insomma, un po' i pronostici, o tu magari ti saresti aspettato qualcosa di diverso da queste prime tre partite?
Allora, la premessa è che la vittoria che mi ha stupito di più è quella di Houston, nonostante giocasse in casa, nonostante i Raiders si presentassero senza il loro QB titolare, ma non è che Osweiler mi desse troppa fiducia, quindi diciamo che dal punto di vista del quarterback non vedevo una favorita, o non vedevo i Texans favoriti. La partita invece ci ha raccontato una cosa completamente diversa, ovvero un dominio di Houston dall'inizio alla fine, con Connor Cook non all'altezza della situazione, ma insomma era anche plausibile, prima partita da titolare nei playoff, insomma una situazione non semplice. Per il resto direi tutto come hai detto tu, tutto come previsto. Seattle io l'ho seguita perché ho fatto il recap della partita per Adol Magazine, l'ho seguita in particolar modo. Detroit è stata brava a reggere per tre quarti, poi però onestamente al netto delle chiamate arbitrali sicuramente non felicissime, sempre pro Seahawks, Seattle ha meritato di vincere, era una squadra più forte, quindi giusto così. E niente, vabbè, Pittsburgh-Miami non credo ci sia molto da dire, e Pittsburgh Mike Tomlin ha deciso di tenere in campo i titolari fino alla fine. Roethlisberger sull'ultimo drive si è fatto male, ha dichiarato che sarà della partita contro Kansas City. Ecco, magari avesse tolto i giocatori più importanti senza aspettare la fine della partita, sarebbe stato meglio, però va bene così.
È una cosa che ho notato è che squadre tipo Seattle e Pittsburgh in particolare, e magari mi rivolgo a Gianni, hanno alzato il loro livello in queste partite dove la posta incomincia ad alzarsi, incomincia a essere veramente importante. Quindi Seattle ha ritrovato un gioco di corsa che magari non aveva funzionato tantissimo durante l'anno. Pittsburgh ha rimesso insieme un attacco con quei big three molto, molto più sani che durante l'anno, che hanno praticamente frantumato Miami, e ha comunque ammazzo insieme anche una difesa a quantomeno, se non di alto livello, sicuramente di un livello di con un livello di aggressività altissimo. Tu Gianni, come le hai viste queste tre partite?
Ma guarda, non ho potuto vedere le partite, ho seguito, dato che sono un appassionato di statistiche, un po' diciamo numericamente le gare, e noto che secondo me, come tutti gli anni, le squadre che sono attrezzate per vincere sanno interpretare il cambio di passo che c'è dalla stagione ai playoff, e quindi secondo me diciamo così ce l'hanno già geneticamente, quello di saper, saper far quadrato, saper ripartire come se la stagione praticamente non fosse esistita, e quindi in grado di dare tutto, in buona sostanza, di dare tutto quello che si ha. Ci sono, diciamo così, io adesso ti parlo di Green Bay. Molti dicono che Green Bay è una squadra che durante la stagione regolare carbura tardi, no? Inizia decentemente o più o meno decentemente e finisce in crescendo, ma poi dai playoff si riparte sempre da zero. E è un ottimo esempio, parlando della precedente esperienza con New York, il fatto che noi arrivamo alla gara del divisional dopo il 16-1, e New York non ci fece vedere la palla, in buona sostanza. Certo. Quindi è molto importante che le squadre che vogliono vincere il Super Bowl si facciano quello step che serve per vincere le partite che hanno tutto un altro atteggiamento rispetto al campionato, alla stagione regolare, sono molto più tirate. Lo vedete tutte le volte che si va in campo, in buona sostanza. Sono partite, io le vedo diverse, c'è un atteggiamento nei giocatori, su ogni palla.
Ma anche i colpi che volano mi sembrano anche più, come dire, insomma, senza coscienza, ecco, perché per esempio proprio a Green Bay c'è stato quel colpo alle costole di Nelson, che poi probabilmente lo metterà fuori causa per la prossima partita, che insomma è stata veramente una roba mica male.
Sì, ma anche solo, sempre prendendo la partita di Green Bay, guarda anche solo come ha aggredito la palla Matthews nel caso del fumble. Certo. Che è anche una cosa che forse durante il campionato raramente si vede, o meglio, si può vedere magari in alcune partite in cui si sente particolarmente la gara, ma raramente ho visto un atteggiamento del genere quando la posta in gioco è una gara di campionato, mentre invece ai playoff, come giustamente dicevi te, cioè o dentro o fuori, quindi se c'è da andare oltre un centimetro andiamo oltre un centimetro, se c'è da prendere un rischio bisogna prendere un rischio, perché o lo prendi adesso o lo prendi quest'altro anno se ti confermano roster, forse.
Certamente, ma e adesso passo un attimo a Luca, perché mi aggancio a questo tuo discorso, e quindi anche i giocatori che vanno in campo, che magari sono stati messi in discussione in regular season, anche nella partita, anche nell'ultima partita, e penso a Houston, il quarterback di Houston, Osweiler, che era in campo perché poi si è fatto male quello che l'aveva sostituito, però Luca, non mi sembra che abbia poi demeritato il posto che si è riconquistato causa infortunio del suo backup, no?
Ma come dice giustamente Gianni, l'atteggiamento è proprio da in o out, cioè non esiste un domani, cioè la realtà è adesso, e quindi bisogna dare tutto il 120.000% adesso, perché non è che poi potrai recuperare la partita dopo per poter pensare a qualcosa. Quindi giustamente anche Osweiler quest'anno è stato subissato di critiche per quel mega contratto che ha avuto da 73 milioni e, se non sbaglio, 56 di garantito, e quindi anche lui doveva iniziare a mettere sul campo qualcosa. Penso che comunque sia i Raiders, nella versione che abbiamo visto, non l'abbiano piuttosto aiutato. I Raiders abbiamo visto che se pensiamo un po' a Dallas dell'anno scorso, i Raiders senza Carr si sono sciolti come neve al sole, però Osweiler comunque qualcosa ha fatto vedere. Adesso domenica e sabato penso che andranno verso il massacro, con o senza JJ Watt non penso che abbiano molte chance, però qualcosa Osweiler ha fatto vedere, penso che sia chiamato a confermare quello che ha fatto.
Ok, quindi direi ora di passare alla partita che ci interessava più da vicino, dopo la sconfitta di Detroit, quella tra Packers e Giants, che ha visto i Packers alla fine prevalere in maniera perentoria per 38-13, anche se l'inizio della partita, almeno fino agli ultimi due minuti o poco più del secondo quarto, lasciava presagire un andamento un po' più equilibrato. Gianni, raccontaci un po' dal tuo punto di vista che partita è stata secondo te.
Oddio, guarda, ti dico la verità, già nelle ore prima, diciamo, come sensazione, la sensazione era positiva, non so perché. Ho fatto anche quello che gli italiani di solito non fanno per scaramanzia, cioè andare a fare un po' il troll in giro per i gruppi dicendo che vincevamo facile.
Insomma, arrivavate da una qual certa striscia vincente, comunque, non è che arrivavate proprio da ultima della pista.
Infatti secondo me il fatto di arrivare lanciati e alcuni diciamo così dettagli che non fanno parte proprio della partita in sé, secondo me, come per esempio la temperatura, il campo, la questione che ha riguardato i giovanotti di New York impegnati a fare i party sulle barche, secondo me ci ha aggiunto qualcosa alla possibile prestazione delle squadre in campo e l'ha aggiunta dalla nostra parte. Però ci sono due aspetti che sono fondamentali e riguardano prevalentemente il passing game, perché le squadre hanno corso non certo in maniera eccezionale, anche perché appunto il campo lo permetteva e non lo permetteva, diciamo. Da una parte c'è stata una serie di drop incredibili di New York che ha messo in croce il gioco di passaggio di Giants, secondo me. Adesso non mi ricordo esattamente la statistica, ma ci sono diversi giocatori che sono sotto il 50% di ricezioni su target, diciamo così. Mentre dall'altra parte, tolto il fatto che praticamente per mezza partita noi abbiamo giocato con il quarterback che pensava evidentemente qualcos'altro, perché ha fatto tipo, questa statistica me la sono segnata, 4 completi, 9 incompleti, di cui uno vanificato da una penalità di New York, ha subito 4 sack, quindi anche la, diciamo così, la linea ha dato un po' una mano, e abbiamo chiuso 2 down, di cui uno per penalità, e uno su un passaggio di 13 yard in esso, quindi molto molto male la prima parte della partita. Dopo non so se è scattato qualcosa nel momento in cui era più importante, perché nel primo tempo meritavamo di essere nettamente sotto, eppure abbiamo chiuso avanti di uno per una cosa miracolosa. La palla non si capisce neanche bene dove sia passata, veramente era una tripla copertura, una cosa del genere, si vede veramente poco, cioè, al di là del fatto che è il mio quarterback, veramente, cioè, la palla poteva passare solo da lì, poteva passare solo, come giocare a golf, fare buca da dove parte.
Sì, perché poi è caduta proprio esattamente, cioè un metro, mezzo metro più indietro e l'attaccante avrebbe avuto i piedi fuori dalla end zone, invece è caduta esattamente lì dove doveva cadere.
Era praticamente una tripla copertura, più il quarto lato era chiuso dal campo, dalla end zone, che finiva in buona sostanza, quindi la palla poteva cadere solo lì. Dopo ovviamente l'ha presa e quindi tutti a incensare il quarterback, però era veramente un lancio ad altissimo rischio di incompleto se andava bene, palla in mano agli avversari se andava male, insomma.
Vabbè, il tempo era finito, quindi insomma diciamo che da perdere forse non aveva più di tanto, aveva solo da guadagnare.
Sì, no, ma infatti è il classico Hail Mary, quindi ci sta che sia andato in questa maniera, ci sta che si sia provato, diciamo così. E poi nel secondo tempo siamo stati la squadra che si spera tutti che sia, insomma. Abbiamo segnato, la difesa ha tenuto bene, Rodgers dopo si è scaldato e praticamente ha messo in moto Cobb, che era stato un po' criticato durante la stagione, era stato fuori l'ultima partita.
insomma, due touchdown su corsa lunga, su passaggio lungo, un touchdown in situazione di red zone. Tra l'altro le situazioni di red zone sono state molto positive per Green Bay, perché ne ha realizzate 3 su 4, mentre i Giants hanno chiuso a 0, diciamo così, 0 touchdown su
situazione di red zone. Un'altra cosa che secondo me, non so se sei d'accordo, ha influito anche un po' sul fatto di ingranare un po', è stato anche il fatto che con l'infortunio di Montgomery nel secondo tempo è entrato Christine Michael, che ha almeno ha dato, non dico che abbia fatto chissà che cosa, però comunque ha dato un po' di più di credibilità al gioco di corsa e quantomeno lo ha reso energico, ha fatto vedere che non dovevano solamente rushare il quarterback e coprire il resto dei ricevitori, ma un pochino dovevano preoccuparsi anche di quello che correva con la palla in mano.
Ma ti dico, quando abbiamo preso Michael, che è in buona sostanza uno scarto di Seattle, sono andato a ripescare i vecchi articoli in cui si definiva Michael il futuro Marshawn Lynch, e sviolinate a tutto andare. Evidentemente qualcosa a livello forse comportamentale o comunque di atteggiamento nei confronti dell'allenatore della squadra non deve aver funzionato in un giocatore che sembrava così promettente. Quindi nel momento in cui noi ci siamo ritrovati con un attacco su corsa in difficoltà perché non poteva fare tutto starch prima, Montgomery ha avuto dei problemi, Lacy quest'anno si era rimesso in sesto, diciamo, fisicamente, però purtroppo gli infortuni lo hanno tartassato e quindi non ce l'abbiamo a disposizione, Michael era teoricamente un'ottima soluzione e nella seconda parte della partita è stata in effetti una buona soluzione. Adesso noi abbiamo corso solo poco più di 70 yard, non è che sia stato molto, però pensare di correrle comunque, pensare che l'avversario sa che tu puoi anche correre, mentre ci sono dei momenti in cui l'avversario sapeva perfettamente che noi non potevamo correre in altre partite, secondo me ha liberato degli spazi per il quarterback, sicuramente gli spazi per Rodgers.
Assolutamente, sono molto d'accordo, e poi comunque hanno iniziato a funzionare anche nel momento giusto, quando magari c'era anche bisogno di far passare un pochettino il tempo e mangiarsi un po' di cronometro. Comunque Packers Cowboys è ovviamente un classico, alla Fox si staranno fregando le mani per avere questo matchup da trasmettere, insomma, per tanti e ovvi motivi. Le due squadre si incontrano infatti ai playoff per l'ottava volta, qui facciamo qualche cenno storico, il record è 4-3 a favore di Dallas, la prima sfida fu nel 1966, si giocò il Cotton Bowl, vinsero i Packers 34-27 e poi andarono a vincere il Super Bowl numero 1. Le quattro vittorie di Dallas sono arrivate consecutivamente tra l'82 e il 95, con le ultime tre tra il 93 e il 95. Troy Aikman guidava la squadra in queste tre vittorie e mise sotto statisticamente, direi non male, Brett Favre. E questo è il quarto division fra le due squadre, Dallas ne ha 22 e perso 1, quello del 2014 con la contestata chiamata del no catch di Bryant. I Packers, con questa ottava partita che andranno a giocare, raggiungono i Los Angeles Rams come squadra che ci ha incontrato più volte ai playoff. A 7 rimangono Vikings e 49ers. Senti Andrea, tu che sei un osservatore tra virgolette insomma neutrale, come vedi questa sfida tra Cowboys e Packers?
Bella. No, sicuramente
mica male, sicuramente... per iniziare il tailgate, eh?
esatto, no, sicuramente è una sfida interessante, è la sfida che ci aspettavamo, anche se devo ammettere che rivedere i Giants contro i Cowboys in un certo senso mi avrebbe stimolato, però io credo che Dallas debba confermare quello che ci ha fatto vedere lungo tutto l'arco della stagione, e quindi una squadra solida, running game con un Ezekiel Elliott che è stato incredibile per tutta la stagione, e È una difesa che quest'anno è stata, secondo me, il vero valore aggiunto, ovviamente, oltre ai due rookie fantastici, ma una difesa che ha comunque ben figurato, che invece nel passato è stata spesso il problema principale dei Cowboys. E quindi è una bella sfida e secondo me è favorita Dallas, nonostante che Green Bay abbia giocato una bellissima partita contro i Giants e nonostante Green Bay arrivi a questa sfida con 6 vittorie consecutive, con un Aaron Rodgers che personalmente non mi ricordavo così in palla da anni, perché la partita che ha fatto contro i Giants, ma anche nelle settimane precedenti, dalla week 10 in avanti, ci raccontano di un Rodgers che ha ritrovato la mobilità, che ha ritrovato la precisione, non lancia un intercetto appunto dalla week 10, e non è un caso che i Packers si siano ritrovati da fuori dai playoff a vincitori della division e poi appunto adesso siano arrivati a giocarsi contro i Cowboys in division.
Oh, a Las Vegas mi sembra che ti diano ragione, perché se ho letto bene oggi danno 4 punti di vantaggio ai Cowboys. Quindi tifosi, se dovete toccare quello che dovete toccare, toccatelo. Luca, i Packers, come accennava anche Andrea, arrivano a questa partita dopo averne vinte 7 consecutive con quella di domenica. E con un Aaron Rodgers che Joe Buck della Fox ha definito smoking red hot, ovvero insomma caldissimo. È lui quello che temi più di tutti dei Packers?
Aspetta che sto ancora finendo di screcciarmi sui marroni un attimo per quello che hai detto lì sulle previsioni statistiche
sulle quote di Las Vegas.
Las Vegas, perché mi chiamano proprio la screcciata sui marroni. Ma secondo me domenica i Packers hanno vinto la partita quando hanno cambiato modo di giocare, hanno un filo cambiato modo di giocare. All'inizio cercavano molto il wide, a Rodgers cercavano sempre molto il pallone medio lungo sul wide out e New York non glielo permetteva. Quando hanno iniziato a cercare delle tracce interne dove si mettevano in confusione le coperture fra safety e cornerback, allora lì Rodgers riusciva a colpire nel mezzo con palloni appena dietro la linea dei linebacker, e da lì in poi Green Bay è andato a nozze facendo pezzo pezzo i Giants e tutte le loro sicurezze. Aaron Rodgers mette molta paura, sicuramente come dicono è il man on fire della situazione. Però penso che nonostante tutto quello che ho visto domenica, poi io non ho seguito moltissimi Packers quest'anno, il gioco dei Packers mi è sembrato piuttosto prevedibile, cioè sono sempre comunque stati lanci sul medio-lungo, non hanno mai il gioco di corsa, tranne qualcosa con, appunto quando è entrato con Christian Michael, è più o meno quasi nullo, se non un gioco di alleggerimento. Gli screen pass arrivano col contagocce. Mi sembra veramente un gioco, diciamo, piuttosto prevedibile. Adesso sta appunto a vedere quanto la nostra bistrattissima secondaria / difesa può aver ragione di un atteggiamento di questo tipo. Sicuramente, come ti dico, io quando mancavo un secondo alla fine mi sarei giocato anche la casa sul il Mary Pass e conseguente touchdown di Green Bay. Il gioco è quello, e Rodgers è un enorme interprete di questo tipo di situazione, e giustamente egli riesce. Sta a vedere quanto noi riusciremo a contrastare questo tipo di mentalità offensiva.
Gianni, nella partita di regular season i Packers si presentavano con la migliore run defense della NFL sino a quel momento, però il solo Elliott corse per oltre 150 yard quel pomeriggio e i Cowboys per 190 e rotti, se non erro. Contro i Giants la difesa di Green Bay, che non ha quasi mai riempito il box veramente, giocando spesso in cover 2 con le due safety profonde. E ho notato anche in altre partite che è capitato anche che si schierassero con soli due uomini di linea. è una cosa che difficilmente potranno permettersi con i Cowboys. Cosa pensi che proveranno a fare per cercare di limitare le corse di Dallas?
Io penso che la vostra linea offensiva sia una linea particolarmente ingiocabile, quindi dobbiamo cercare di chiudere i buchi con i linebacker, quindi creare o con una safety, quindi creare densità immediatamente dopo lo scrimmage perché non esca il running back e vada profondo. Io, guarda, ho massima stima per Elliott, ma io penso che a meno che tu non abbia a che fare con dei running back veramente incredibili, il running back spesso lo fa la linea, e la vostra linea è una cosa che potrebbe far giocare bene a running back, secondo me, anche una sedia o anche un carrello della spesa. E in questo
abbiamo
in questo
investito momento... a fare una quarta scelta assoluta, insomma, allora, quindi in buona sostanza, come mai abbiamo investito una quarta scelta assoluta in un running back, mi chiedo, allora.
Guarda, ti dico, è difficile, per una mia deformazione, io difficilmente diciamo valuto un giocatore dopo il primo anno. Elliott ha fatto una stagione strepitosa, la linea gli dà una enorme mano, e poi voglio dire, basta vedere anche quello che succede a Prescott, che è suo stesso un rookie e ha la disponibilità, diciamo così, di scegliere la giocata molto comodamente con una linea come quella che ha davanti. Quindi secondo me, come hai detto tu, densità subito dopo la linea per evitare che si producano corse lunghe, e speranza, tra virgolette, che le scelte della secondaria siano, diciamo così, giuste per quanto riguarda le tracce profonde, perché la secondaria probabilmente verrà un po' più lasciata a se stessa, in buona sostanza, nei uno contro uno, o almeno spero che per evitare che ci corrano in faccia 200 yard come durante la stagione regolare, magari si scelga di fare correre, di fare una difesa che magari si piega ma non si spezza, quindi correre ai ripari, diciamo così, immediatamente dopo lo scrimmage, più che andare a cercare direttamente dentro la tasca, perché è molto complicato, ecco, secondo me, in questo momento.
Ecco, mi aggancio un attimo a quello che dicevi e mi rivolgo ad Andrea, perché giustamente si parla delle corse di Elliott, ma si tende a dimenticare che in effetti probabilmente l'anello veramente debole della catena di Green Bay, magari non per come è stata costruita, ma sicuramente per il fatto che ha dovuto subire degli infortuni notevoli durante la stagione, è proprio la secondaria. Infatti, se non erro, Gunter, che ormai è diventato il cornerback numero uno, a inizio della stagione era il quinto della depth chart. Secondo te, in buona sostanza, sì. Secondo te, Andrea, tra i due rookie, chi pronostichi che potrebbe avere la partita migliore, Prescott o Elliott?
Perché Dallas vinca devono giocare bene tutti e due. Io non penso che Dallas a questo livello, e comunque contro una squadra come Green Bay, possa prescindere da due buone prestazioni, sia di Prescott che di Elliott. Volevo dire una cosa, non condivido tanto sul fatto che si diceva che per contrastare Elliott i Packers debbano, tra virgolette, aspettarlo. Quando sei così inferiore devi avere coraggio, buttare dentro uomini e cercare di non far sviluppare i bloccaggi, perché una volta che si sviluppano i bloccaggi, allora poi sì che per la difesa di Green Bay diventa veramente impossibile fermare Elliott. Secondo me la partita si gioca molto sulla capacità delle safety di Green Bay di aiutare contro il gioco di corsa e di andare dentro veloci per provare a buttarlo giù subito, perché ripeto, se poi Elliott riesce a stare dietro i suoi bloccatori è impossibile prenderlo.
Luca, adesso attenzione perché devi un attimino preparare la tua doppia faccia di esperto e serio analista e di tifoso della strada. Quindi voglio sapere da te, innanzitutto, il tifoso della strada come si appresta a vivere questo divisional, che poi, cioè, non dimentichiamocelo, l'ho accennato anche prima, ma per molti, si sa, è la rivincita del Death Coated del 2014. E poi invece mettiti in versione analista ESPN. Andrea Restivo ti chiede se ritieni che, dato che i Packers si aspettano un massiccio gioco di corse, possa essere il caso di attaccarli subito via aerea, e quindi insomma potrebbe essere questa un'arma vincente.
Allora, il tifoso della strada vive la situazione attuale aspettando i Packers in casa propria con il terrore più assoluto e con uno stato di trepidazione che lo avvolge per 24 ore su 24 fino alla partita di domenica, quindi veramente spaventati da quello che può essere l'arrivo della banda giallo-verde, e soprattutto con l'incubo di dover buttare una stagione, una cavalcata che è stata fino adesso bellissima. Quindi questo è un po', penso, il sentore generale di quello che si pensa. Sicuramente si ha la percezione della propria forza, della propria capacità, ma comunque si hanno sempre mille incognite: gli infortunati, i rookie, tutto andrà bene, Green Bay che, se non sbaglio, dato che Gianni è un esperto di statistiche, mi sembra che il paio di volte che è venuto a Dallas si è battuto entrambe le volte in campionato, quindi sicuramente non è che siamo proprio tranquilli, non è come la settimana contro Cleveland. Dall'altra parte, Restivo, cos'è che chiedeva?
Sì? Eri troppo immerso
nel mio delirio, delirio da psicopatico.
No, lui diceva che siccome i Packers ovviamente si aspettano che noi li attaccheremo con un massiccio gioco
di
corse.
Sì. Esatto, ma io penso che noi dobbiamo fare quello che sappiamo fare, ossia dobbiamo gestire il cronometro e permettere alla difesa di fare quello che ha fatto fino adesso, ossia di tamponare l'attacco avversario. Noi non riusciamo a essere dominanti, ma riusciamo a tamponare. Quindi dobbiamo sicuramente cercare di mettere punti a tabellone, più punti possibili a tabellone, e cercare di tamponare. Io penso che bisognerà vedere come quello che farà Green Bay. Sicuramente loro si aspettano, ma come tutti quanti, abbiamo visto i Bengals, abbiamo visto tante squadre che sono venute per andare a tamponare il gioco di corse e spesso e volentieri non sono sicure. Ricordiamoci che oltre a Zeke Elliott è rientrato anche McFadden, che quindi comunque sia ci permette di avere un'altra arma in più per poter fiaccare il front seven giallo-verde, e soprattutto dobbiamo cercare di essere imprevedibili, che vuol dire giocare poca shotgun e cercare di tenere sempre la difesa onesta. La partita si vince così, offensivamente parlando. Iniziare a partire a sbombardare a destra e a sinistra, secondo me serve poco e niente, anche perché ci mettono una difesa NFL, ci mette un attimo a risettarsi. Dobbiamo fare quello che sappiamo fare e abbiamo con cui abbiamo fatto il paiolo tante squadre che venivano e si presentavano, mi ricordo anche di Baltimora, e dobbiamo fare quello che abbiamo fatto fino adesso, e possibilmente, cioè, con l'idea che non è che, come dicevo prima, c'è un'altra partita per poter andare a risistemare le cose, o dentro o fuori, non c'è altra via.
Oh, nei Cowboys mancherà sicuramente Gregory, che è stato risqualificato per un intero anno, ma ci si aspetta il rientro di tutti gli infortunati, compreso quindi Maurice Claiborne. I Packers, lo dicevamo prima, hanno subito un infortunio importante a Jordy Nelson, che pare abbia riportato diverse fratture alle costole. McCarthy ha dichiarato diplomaticamente che se Nelson si allenerà sabato sarà della partita domenica. Io oggi leggevo addirittura degli articoli che parlavano di interessamento di polmone e milza, quindi onestamente auguro tutto il bene possibile a Nelson, ma se sono vere queste voci non so come potrà giocare. Peraltro Nelson l'anno scorso ha avuto un infortunio molto grave e secondo me quest'anno è senza dubbio il principale candidato a comeback player of the year. Ma Gianni, tu pensi che la sua assenza, nel caso effettivamente assenza sarà, sarà appunto determinante, o con il pieno recupero fisico anche di Cobb inciderà ma solo fino a un certo punto?
Nelson è stato senza dubbio prima dell'infortunio l'uomo con cui Rodgers aveva la connessione migliore, ed è anche probabilmente il motivo per cui dalla metà della stagione scorsa fino alla metà di questa stagione noi abbiamo avuto alcuni problemi, diciamo così, nel rendimento del quarterback. Perché c'è tutta una serie di cose da sistemare quando non è più una gazzella che va sul profondo facilmente, la raggiunge facilmente perché riusciva a prendere distanza, e in quella distanza Rodgers faceva cadere puntualmente la palla, chiaramente ti salta un gioco importante. Quest'anno l'avevamo recuperato, non ci sarà adesso polmone, milza, bisognerà vedere. Io sinceramente credo che non giocherà, e quindi redistribuire i compiti nel palco receiver in modo che si veda il meno possibile un'assenza che comunque è importante. Non dico che è un'assenza fondamentale, mi spaventano di più le assenze della secondaria, perché abbiamo forse, con un Rodgers così, avremmo più bisogno di sicurezza in difesa, maggiore sicurezza in difesa che maggiore sicurezza in attacco. Per il resto,
pronto?
Mi sento, no. Per quanto riguarda il passing game, io ti sento.
Sì, vai, scusa, è risparito solo un attimo.
No, dicevo, io mi sento abbastanza tranquillo per il passing game. Anche se l'assenza è importante, c'è poco da fare, però ecco, avrei preferito, se dovessi recuperare un giocatore, forse recupererei più facilmente un giocatore che ci desse una mano in secondaria, ecco, certo. Piuttosto che Nelson, ecco.
Luca, Rodgers offre tanti problemi sotto diversi punti di vista, nel senso che è il miglior quarterback della NFL contro i blitz, quindi mandargli addosso troppa gente Non è forse indicatissimo, ma se è lasciato libero di muoversi nella tasca senza troppa pressione, ci mette un attimo a trovare automaticamente il ricevitore da colpire. Un'altra domanda che ci hanno mandato oggi via Facebook, ed è Massimo Romeggio che ce lo chiede, o meglio sostiene che arrivare a mettergli pressione con i soli quattro difensori della linea e controllare il tempo di gioco sono le due chiavi per vincere. Mi sembra che poi in realtà è un po' quello che dicevi tu prima, no? Quindi penso che tu possa essere d'accordo con lui.
Assolutamente sì. E se non sbaglio, domenica è apparsa una statistica che diceva che Rodgers aveva, a un certo punto della partita, aveva più completi fuori dalla tasca che dentro la tasca. Quindi se noi pensiamo che solitamente Marinelli adotta un tipo di filosofia difensiva come quella di Seattle, ossia cerca di andare a mettere pressione, molta pressione, con pochi uomini, penso che, come diceva giustamente Massimo, quella sarà la via. Cercare adesso, purtroppo Gregory mancherà, io di questa cosa non è che sia proprio d'accordissimo su l'accanimento, che sia Gregory o che sia nessun, qualsiasi altro giocatore delle 32 squadre, mi sembra risqualificare per un anno un giocatore, mi sembra una follia, che soprattutto dopo averlo pesantemente squalificato, e che dove lui aveva pesantemente sbagliato, non ci mancherebbe dubbio. Però mancherà Gregory, che aveva fatto abbastanza bene in queste partite. Purtroppo sarà una grave perdita per noi. Speriamo nel continuo della stagione monster di Irving, e ti dico appunto andare con 4 massimo 5 giocatori a mettere pressione e cercare di capire quello che farà quel diavolo col casco giallo, e questa è la, secondo me, la via.
Guarda, mi aggancio a, visto che hai nominato David Irving, leggevo della preoccupazione di alcuni tifosi per il suo status contrattuale, che a questo punto dell'anno, cioè pardon, nel senso di un giocatore che a questo punto dell'anno è diventato forse il nostro miglior rusher, probabilmente anche il progetto più interessante per il futuro. Irving ha in effetti un contratto annuale in scadenza, perché è stato firmato dalla practice squad di Kansas City solamente per quest'anno, e ha però un ERFA, che ovviamente tutti sanno che cos'è un ERFA, no? Che un exclusive right free agent. In pratica questo status consente ai Cowboys di essere gli unici a potergli offrire un contratto e gli unici con cui poter negoziare in off season. Inoltre i Cowboys possono esercitare il diritto di offrirgli un solo anno al minimo salariale, anche se dubito che così sarà se Irving continuerà a dimostrare i suoi progressi dimostrati nelle ultime partite. Quindi, a meno di un improbabile holdout del giocatore, che mi sentirei abbastanza di escludere nelle sue condizioni, i Cowboys lo avranno a disposizione come minimo e per certo anche per il prossimo anno. Quindi insomma, almeno su questo possiamo pensare che questo progetto non lo perderemo strada facendo. Poi un'altra domanda invece, sempre che ci arriva da chi ci segue via Facebook, ed è Mark Taccone, che dalla nostra redazione vorrebbe chiedere a Gianni se per il running game i Packers si affideranno principalmente all'acciaccato Montgomery o alla voglia di rivalsa di Christine Michael. Ne avevamo insomma un pochettino anche accennato prima, no?
Ma indicativamente direi che abbiamo il gioco di corsa che è, come abbiamo detto prima, un po' residuale, ed è secondo me vantaggioso comunque schierare il giocatore che sta meglio fisicamente per me. Lo abbiamo visto anche nel primissimo anno, adesso vado indietro nel tempo, nel primissimo anno di Eddie Lacy, in cui lui stesso costruiva il running game, cioè gli davano la palla e poi dopo tutte le yard che guadagnava dopo il primo contatto era tutto riguadagnato. Quindi secondo me se McCarthy segue, diciamo così, la sua filosofia, probabilmente farà giocare quello che sta meglio, interessandosi relativamente meno, diciamo così, dell'aspetto delle finezze tecniche del giocatore, ecco, secondo me. Pur rimanendo nell'ambito dell'NFL, quindi cioè nella massima lega professionistica, stiamo parlando di allenatori elite, ecco, senza nulla togliere a McCarthy. Certo. Ti saluto tanto.
Sì, che si starà sicuramente ascoltando, peraltro. Cercato di
se capire. Non sbaglio, Christine Michael è di Dallas, oltretutto, se non ricordo male.
È proprio di Dallas nativo, dici?
Sì, qua da parte il bidone dove sto registrando io.
Ah, ok.
È qua proprio, okay. Del parchetto.
È lì del parchetto. Era un ragazzo, sì, del parchetto.
Sì, sì.
Luca, abbiamo prima accennato a Claiborne, che finalmente ritornerà disponibile. Sempre Andrea Restivo si domandava che tipo di impatto dobbiamo aspettarci al suo rientro, secondo te.
Allora, partendo dal presupposto che io non mi aspetto mai niente da Claiborne per ovvi motivi, spero il più devastante possibile per Rodgers. Io non ci metto mai su 2 centesimi, però non posso negare che sia sicuramente stato uno degli elementi più positivi quando ha giocato quest'anno. Per deformazione professionale sono portato a credere poco nel ragazzo e che non mi ha mai particolarmente citato, nonostante so per esempio che il nostro amico Mark abbia una predilezione per Morris Claiborne. Sicuramente comunque è importante il recupero, solamente parlando di livello numerico dei giocatori, quindi bene così, e speriamo che veramente giustifichi l'investimento fatto anni fa.
Va bene, io direi che insomma possiamo un po' chiudere questa parte qua dedicata alla partita, anche perché, e lo dico a chi ci segue sul blog, tra domani e dopo usciranno alcuni articoli abbastanza, credo e spero, interessanti, magari utilizzando anche qualche filmatino, visto che avevamo abbandonato la film room per problemi tecnici del nostro filmaro Ennio. E quindi insomma cercheremo di analizzare sia dal punto di vista dell'attacco che dal punto di vista della difesa che cosa pensiamo che Linehan e Marinelli dovranno fare o proveranno a fare per cercare di attaccare la difesa magari non eccezionale di Green Bay e cercare di limitare invece un attacco che è molto, molto più potente. Vado da Andrea adesso che ho lasciato là in panchina anche fin troppo, perché vorrei incominciare a parlare invece anche degli altri matchup del weekend, che saranno sabato Atlanta-Seattle e New England-Houston, mentre domenica precederà Dallas-Green Bay-Pittsburgh che va a Kansas City. Andrea, Atlanta è l'attacco numero 1 della NFL, mentre Seattle in difesa è come al solito sul podio e anche domenica scorsa ha dimostrato di aver alzato di nuovo il suo livello di gioco. Come vedi questa sfida? Pensi che sarà comunque una sfida ad alto punteggio o la difesa di Seattle riuscirà a tenere a bada questo attacco esplosivo di Atlanta?
Le due squadre si sono incontrate già nella regular season, nella sesta settimana. È stata una partita molto bella. Atlanta aveva preso il vantaggio, poi Seattle l'aveva recuperato. Sarà una partita particolare perché da una parte abbiamo i Seahawks, che comunque vengono da un ottimo wild card, sono sicuramente una squadra in forma e hanno una difesa che tutte le partite dimostra la sua forza, però l'head coach dei Falcons è stato in un passato recente il coordinatore della difesa dei Seahawks, quindi chi meglio di lui
mi sembra di poter dire che la difesa di Atlanta in questi anni stia piano piano incominciando proprio a ricalcare un po' quelle tracce della difesa di Seattle.
Esatto, poi con il miglior offensive coordinator e il miglior attacco dell'NFL io penso che vedremo una bellissima partita tirata fino alla fine. E dopo dei wild card abbastanza deludenti, come hai detto tu all'inizio, come poi abbiamo raccontato, insomma, partite abbastanza squilibrate, io credo che questa partita, ovvero quella tra Seattle e Atlanta, sarà invece una delle più equilibrate. Penso che vincerà Seattle, però, così da anticipo il pronostico.
Bravo. Invece, senti, New England-Houston. Allora, io credo che questa, secondo tutti, sarà la partita più, sia la partita più dal risultato più scontato. Sì. Tu pensi che la difesa di Houston che abbiamo visto sabato contro Oakland sia stata un po' magnificata dal fatto che Oakland fosse un po' in difficoltà a livello quindi di playbook con un quarterback che forse non poteva espanderlo per tutta la sua grandezza, o pensi che effettivamente la difesa di Houston abbia le armi per mettere in difficoltà anche un attacco come New England?
Allora, io faccio una premessa. Secondo me la difesa di Houston è una difesa in generale un po' sottovalutata. Sicuramente non dover affrontare Carr nel wild card gli ha favoriti, perché Cook non riusciva a cioè era troppo chiaro che dovessero provare a correre, quindi la difesa era tutta settata sulle corse, sui primi down. Dopodiché, quando hanno dovuto iniziare a mettere la palla in aria, chiaramente la difesa di Houston ha avuto gioco facile. Non avrà chiaramente lo stesso tipo di aiuto da parte di New England. Secondo me, se Osweiler fa una partita paragonabile, ovvero senza errori, senza turnover, fa una partita anche dove non è che si inventa chissà cosa, però ecco, a cura del pallone Houston possa rimanere in partita per larghi tratti. Poi però penso che New England sia troppo superiore in tutti gli aspetti del gioco, a partire dal coaching staff, la qualità dei giocatori e insomma tutto quello che hanno fatto vedere i Patriots in questa stagione, ma negli ultimi 15 anni insomma.
E rimane quindi invece, e quindi alla fine Pittsburgh-Kansas City, che io personalmente è la partita che in realtà riesco a decifrare un po' meno, perché l'attacco di Kansas City è abbastanza imprevedibile, per quanto non non particolarmente esplosivo. Pittsburgh è un grande attacco, però di contro Kansas City ha un'ottima difesa. Onestamente io da qua non sono tanto sicuro di essere in grado di tirare fuori un favorito. Tu cosa ne pensi?
Allora, te la faccio facile questa. Se Kansas City riesce a restare in campo col proprio attacco e riesce a sfruttare Tyreek Hill, per Pittsburgh può essere una partita veramente complicata. Se invece Kansas City fa quello che ha fatto per tutta la stagione, voi mi direte sì, ha vinto la division, però secondo me a questo, per vincere, per accedere al championship, Kansas City, che come hai detto tu ha una difesa di assoluto livello, deve iniziare a giocare meglio in attacco. Io sottolineo questa cosa, si è parlato tanto di Tyreek Hill e dei suoi big play, però se andate a vedere nelle ultime partite praticamente non è mai riuscito a ricevere un pallone. È un giocatore che loro riescono ogni tanto a mettere in moto e magari fa un touchdown con una corsa di 65 yard, salvo poi sparire però per tutto il resto della partita. Quindi per Kansas City sarà fondamentale, se vogliono vincere, essere consistenti in attacco, lasciare il proprio attacco in campo, magari anche accontentarsi di field goal, ma cercare appunto di tenere il più tempo possibile in campo la difesa degli Steelers, perché se l'attacco degli Steelers sta in campo e se scende in campo con Roethlisberger, Bell, Brown a posto fisicamente, anche una difesa come quella di Kansas City può avere parecchie difficoltà. È sicuramente un match incerto, però per una volta almeno io per una volta nella vita voglio dare fiducia ad Alex Smith e dico che vince Kansas City.
Oh, benissimo. C'è stato la finale del campionato universitario. Io, come sapete, sono un grande appassionato del campionato universitario, infatti me l'ero addirittura scordato. Luca, mi sembra di essere stato un partitone, no?
Sì, siamo ancora in uno spoiler zone.
No, perché tanto oggi non c'è stato verso di non vedere il risultato, per qualsiasi sito aprivo, allora, ce l'aveva spiattellato.
Assolutamente partitone galattico che consiglio a chiunque di recuperare e vedere, perché sicuramente una partita dalle mie... Continuiamo, diciamo che chi ha vinto. La partita è stata galattica e non è stata mai chiusa fino all'ultimo momento. Una di quelle partite che speri sempre di vedere, perché ogni minuto che tu passi a guardarla è veramente ben speso, quindi consiglio veramente a tutti di vederlo, e penso sia stata il degno coronamento di un processo che va avanti per anni, e soprattutto la giusta sfida e la giusta partita fra due squadre di talento assoluto che hanno messo in campo veramente uno spettacolo incredibile.
Va bene, domani me la guardo, allora faccio finta di non sapere com'è finita. Dai, finiamo con i pronostici. Scusa?
Volevo aggiungere una cosa.
Vai Gianni, vai.
Se guarderete la finale dell'NCAA, e stiamo parlando di ragazzi di 20 anni, tornando al primo discorso che abbiamo fatto stasera, guardate le svettole che si danno, come se non ci fosse domani, proprio alla morte. Uno degli aspetti della partita di ieri sera che è saltato subito all'occhio, quello di prendere i rischi anche nei contatti, perché è l'ultima partita, per alcuni giocatori non c'è più football per il resto della vita, di quelli lì, chiudono, non andranno al draft, certo. Non giocheranno mai più football professionistico o comunque di livello, e quella è la loro ultima partita della vita, e vedete come giocano.
Certo, questo ci sono si tende un po' a dimenticare che poi alla fine, cioè, i giocatori che delle università, che sono tantissime, non sono poi così tanti quelli che poi in proporzione finiscono nella NFL, quindi insomma, come dici tu giustamente, sì. Per qualcuno sarà proprio l'ultima partita di alto livello della vita.
Considera che loro hanno dei roster di, diciamo così, un centinaio di ragazzi, sono molto più ampi dell'NFL, non hanno questi limiti, e prova a pensare college, però di quei 100 ragazzi andranno al draft, saranno selezionati al draft 15 giocatori e altri 15 forse faranno i tryout, faranno i camp lì in giro, facciamo anche 20, per gli altri 60 il football finisce qui.
Certo, speriamo che abbiano studiato allora nel frattempo, oltre che giocare a football.
No, almeno... guarda, stiamo parlando di due squadre che lasciamo fare.
Sì, 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 c'ha ragione Gianni, cioè, lì un libro non sanno nemmeno da che parte si apre, cioè, e poi prendere in mano un battuto.
Se c'ha dei tavolini che dondrano, può darsi che un libro gli serva anche, se no ciao.
È per quello che i miei figli vogliono per forza andare a fare l'università negli Stati Uniti, mi hanno detto.
E tu da buon padre vuoi assolutamente pagargli un'università, possibilmente a Stanford, giusto?
Rigorosamente, Stanford, Yale, adesso stiamo ancora decidendo.
Ascolta, tu che sei sempre polemico, ricordati quello che ha detto giustamente Gianni, quando vedi una partita sono ragazzi di 20-19 anni che giocano, ovviamente non è che puoi vedere giustamente, come dice lui, uno spettacolo eccelso, è una partita come se guardassi la primavera nel calcio.
So che è un mio limite questo del football universitario, quindi non do nessuna colpa a loro, anzi ci mancherebbe, è colpa mia. Ma
secondo me ti devi mettere, adesso non voglio farla troppo lunga, secondo me ti devi mettere nell'ottica di un campionato dove avendo a che fare con i ragazzi sono ovviamente ci sono più errori, ci sono più ingenuità, ma c'è anche un atteggiamento nei confronti della partita e del campionato che è diverso. Voglio dire, sai come funziona per dei ragazzi giovani, cioè è tutto spasmodico, quindi ha tutto quello che fanno sul campo si ripercuote sulla partita in maniera diversa. La NFL, per quanto sia, è un gioco, secondo me, molto più, tra virgolette, compassato. Perché i giocatori sono molto più pronti, più scafati, sono esperti, quindi è anche più difficile cambiare il momentum della partita, è anche più difficile cambiare la deriva della partita, mentre invece nel college football è un attimo cambiare la deriva della partita, proprio perché ci sono in campo dei ragazzi giovani, quindi sono più volubili, sono più fatti di emozioni rispetto ai giocatori dell'NFL, che forse è anche il suo bello.
Vabbè, visto che siamo a inizio dell'anno nuovo e quindi bisogna fare i buoni propositi, anche quest'anno mi proporrò di provare a guardare un po' di NCAA football dalla prossima
stagione. Deve essere
stagione.
La settima volta che la sento questa storia.
Lo so. Dai, finiamo con i pronostici secchi per tutte e quattro le partite. Luca, Seattle, Atlanta?
Atlanta.
Gianni?
Seattle, ma di quel po'.
Andrea, tu avevi detto Atlanta, giusto?
Seattle.
Ah, ecco, Seattle. Perfetto. Andrea,
no, non me lo ricordo più, giuro.
Va bene, lo... fa niente, vale questo che hai detto adesso. Giusto. New England, Andrea?
New England. Gianni? Questo me lo ricordo.
Impero del male.
Mamma mia. Luca?
Impero del male.
Va bene. Pittsburgh e Kansas City, Luca?
Questa è bella, secondo me, cioè, il ragionamento che ha fatto prima Andrea ci sta tutto, però secondo me alla fine i tre tenori la spuntano, Steelers.
Gianni?
Dirò gli Steelers, secondo me gli Steelers.
Invece Andrea, tu confermi Kansas City?
Sì.
Questa
sì,
me la ricordo
sì,
io.
No, confermo Kansas City del mio amico Alex Smith.
Lunedì lo chiamiamo, Robby.
Sì, beh, certo. Green Bay a Dallas, mi sa che sei l'unico, Andrea, che può fare il pronostico.
No, chiaramente Dallas. Sono ospite.
Io dico Green Bay.
Bravo. E Gianni dirà?
Io dico Green Bay.
Ah, va bene. No, allora dico io Dallas per bilanciare il pronostico. Va bene, con questo è tutto, ringrazio i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia, ma prima di ringraziare voglio ricordare quindi l'appuntamento di domenica sera, innanzitutto al Mind the Gap di Milano, che è un pub in via Curtatone al Cigno, che è in zona Porta Romana, Tribunale, insomma se siete di Milano o venite da fuori tenete questa come indicazione. Credo l'appuntamento ha un orario, Andrea, cioè nel senso il pub apre forse alle 18?
No, sì, noi siamo lì dalle 18 perché facciamo il podcast in diretta, okay. A cui tu devi partecipare, quindi certo. Diciamo che l'orario ufficiale è alle 18. le partite iniziano alle 19, alle 19, aspettiamo.
Certo.
Ricordiamo, ma lo comunicheremo nei prossimi giorni, che per i primi che arrivano ci sarà qualche regalo, qualche gadget che stiamo preparando, insomma tu ne sai qualcosa.
Oh no, no, io non ne so assolutamente niente, perché poi dopo venite a chiedermi i soldi.
Bravo, esatto.
Va bene. Certo. Quindi dicevo, ringraziamo i nostri ospiti, a partire da Luca, che però prima di lasciarci fa un appello del tifoso della strada alla fan base dei Cowboys. Dai, fai un appello, perché le cose, che vadano bene o male, come è stata quest'annata?
Che vadano bene, ma partendo dal presupposto che io pensavo che ne vincessimo massimo 6, che vada bene o male, è stato un anno, penso, incredibile, sicuramente abbiamo qualche base per il futuro, l'abbiamo messa, quindi se non sarà quest'anno speriamo che sarà l'anno prossimo, quindi sicuramente belli fiduciosi, belli vivi, e quello che sarà lo accetteremo senza poi fare mille polemiche che sono noiosissime.
Grazie Luca, grazie Gianni per il tempo che ci hai dedicato.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
E grazie Andrea, con il quale invece mi sentirò e ci risentiremo domenica per la diretta del prepartito.
Grazie a voi.
Vi ricordo che tutti gli aggiornamenti sui Dallas Cowboys li potete trovare sulle pagine del True Blue Blog, e inoltre che le puntate del podcast sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di IFL Radio e sulla relativa app e da iTunes. Grazie a chi ci ha seguito fino qui e anche eventualmente a chi ci ha skippato, e l'appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti è per la prossima settimana, comunque va dal Divisional. Vi lascio con la sigla di chiusura, che è affidata al Duca Bianco David Bowie, di cui si ricordava il primo anniversario della scomparsa proprio qualche giorno fa con la sua Life on Mars. Un saluto e un ringraziamento da Roby e alla prossima. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow, Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, and I ask you to vote on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take
quello fatale.